Andiamo avanti con un messaggio da parte di un'altra nuova sorella, la chiamiamo sorella S. Ci racconta le esperienze che ha fatto negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni della sua vita, tanti sbagli che lei adesso sta confessando e veramente sta cercando la faccia del Signore, la presenza di Gesù, perché lei ha conosciuto Dio nella sua infanzia e adesso si sente lontana da Lui e vuole cominciare da capo con Gesù. Ha inviato un messaggio in audio dove ci racconta tutto quello che ha vissuto e chiede il nostro consiglio. Ascoltiamo un messaggio in audio da parte di sorella S.
Pace a tutti. Io mi chiamo S, è così che mi piace chiamarmi perché provo un po' di vergogna anche per me stessa, un po'. Sono cresciuta in una famiglia di evangelici. Mia mamma era figlia addirittura di un pastore. Molto rigidi, molto. Prendevano tutto alla lettera la Bibbia. Allora, giustamente, andando tutti i giorni in chiesa, anche se ero molto ribelle anche allora, però comunque il seme veniva piantato perché ascolti, perché mia mamma frequentava lo studio biblico e noi andavamo insieme a lei e anche quel poco che sentivi un pochino ti rimaneva dentro. La domenica c'era la chiesa, poi il sabato ci portava alla riunione dei giovani, però io mi sentivo in prigione perché vedevo il mondo, andando a scuola, frequentando i compagni. Vedevo quel mondo che mi affascinava, gli orecchini perché non ne potevo portare perché era peccato, i pantaloni non li potevo portare, era peccato, non mi potevo truccare, non potevo uscire con le amiche perché era peccato, tante cose mi erano vietate perché era peccato e mi sentivo un po' in prigione. Ora non so se è giusto o sbagliato la religione che insegnano, ma qui era così. Io affascinata da quel mondo perché lo vedevo libero, però mi sentivo incatenata perché giustamente dentro casa c'erano delle regole da rispettare. E quindi a 15 anni, credendo di poter evadere dal mio mondo religioso, ho fatto la fuitina. Qui in Sicilia si dice così ancora. Scappi per 3 giorni, vai via e poi ritorni insieme a un compagno che subito dopo i miei genitori, non obbligato perché è una parola brutta, però comunque ci hanno fatto sposare per la religione perché non potevamo convivere, perché giustamente c'erano il fatto che comunque Dio non benedice questa coppia, e quindi io a 16 anni, con vari permessi degli assistenti sociali perché sono uscita pazza, mi sono sposata. Mi sono sposata, però fin da subito si capiva che non era amore, cioè eravamo due ragazzini. A 20 anni ho avuto il primo bimbo, che è la mia gioia, il mio più grande amore. Però sono peggiorati i problemi. Io sono caduta nell'adulterio. E la mia vita è andata sempre di più a rovinarsi. Perché anche se le cose del mondo erano belle, quando tornavo a casa ero sempre più vuota, sempre di più. E così ho preso una strada diversa, lavoravo come cantante nelle serate, quindi comunque lavoravo la notte, uscivo, peccavo, ritornavo a casa. Sta di fatto che all'età di 25 anni, avendo pure avuto una seconda figlia in seguito, io ho lasciato il mio marito e premetto che con lui attualmente c'è solo il rapporto fra i nostri figli, noi parliamo dei nostri figli, noi tutto qui, perché giustamente avendolo lasciato poi sono successe cose, lui mi ha buttato fuori di casa per 1 anno e mezzo, giudici, è entrato l'inferno dentro casa mia e ce l'ho portato io. Io che credevo in quel Gesù, io che quando avevo 14 anni sono stata battezzata in Spirito Santo, io che parlavo in lingue, io che sentivo la presenza del Signore, io che sono stata avvertita tramite tanti sogni, perché il Signore mi parlava in tutte le maniere, che mi sarebbe piaciuta il mondo, ma sarei arrivata con la faccia in giù, e sono arrivata, fratelli, con la faccia in giù. Perché poi giustamente sempre affascinata dal mondo, andavo a ballare separato, ormai non dovevo dare più conto a nessuno, avevo la mia età, i miei genitori potevano parlare quanto volevano, io avevo casa mia, stavo sola, ballare, amici, alcol, ritornavo a casa persa quando non c'erano i miei figli, perché magari ce l'avevano i nonni o i padri, e piangevo di otto e facevo: Signore, perché? Se era quello che volevo, perché sono combinata così, sola, ubriaca, senza motivazione, mi sento vuota, non ho fatto una sciocchezza, non mi sono mai... Cioè, arrivata a fare cose brutte solo per l'amore dei miei figli, perché i fratelli ci ho pensato tante volte, perché non avevo niente, non cambiava niente, continuavo a vivere, non cambiava niente per me. Perché vuota ero, vuota rimanevo, con tutte le gioie di questo mondo che potevo prendermi, ma non avevo la gioia vera. Non ho afferrato la veste del Signore e ho detto: Signore, benedici casa mia, benedici i miei figli, perché stanno arrivando momenti non brutti di più. Nel frattempo ho conosciuto un altro uomo. Lui, il mio ex compagno e marito, convive già da subito con un'altra donna, sta con un'altra donna da 5 anni. Da subito sono andata a convivere con un'altra donna. Io ho conosciuto invece mio compagno dopo 4 anni. Abbiamo adesso una bimba di 1 anno e mezzo, che è la cosa più bella che so, è un sole. I miei figli sono tutti la mia gioia. È arrivata anche questa cucciola. Io con lui ho perso la testa, perché era tutto l'opposto di quello che era mio marito, nel senso che si prende cura di me, è molto attento, molto geloso. Invece l'altro, potevo fare quello che volevo, potevo fare pure la prostituta, ma a lui non interessava. A lui invece no, interessa anche fin troppo, perché comunque ci sono delle volte che diventa troppo aggressivo, arriva a essere anche violento, a essere il padre padrone, perché giustamente non conosce Gesù. Io gliene sto parlando tutti i giorni, perché parlo dell'Apocalisse, di quello che nella mia casa sempre si è parlato, dell'Anticristo, che ci sono gli ultimi tempi e queste cose, e ne parlo anche con lui, ne condivido, perché cerco di fargli capire un po' quello che dovrà succedere, perché sente e vede tante cose in TV, quindi cerco di aiutarlo a capire. E devo dire che forse negli ultimi tempi, da quando io mi sono avvicinata a Gesù, lui un po' è cambiato. Ci sono tanti problemi ancora oggi, però so che l'unico che mi può dare la salvezza e il mio obiettivo è andare da Gesù, perché solo così io ho la pace vera. Solo, fratelli, solo così si trova la pace vera. Non è un tatuaggio, perché era il mio sogno farmi il tatuaggio, da quando neanche quello mi ha dato la pace vera. Niente, tutto ciò che volevo fare l'ho fatto, ma niente mi ha dato la pace vera come quella che mi ha dato Dio. E ancora oggi non so se la sento appieno, perché non la merito per tutto quello che io ho fatto. L'ho rinnegato come Pietro l'ha rinnegato, e lui gliel'aveva detto: tu mi rinnegherai. Perché se me l'avessero detto a me quando avevo 12 anni, quando sono stata battezzata in Spirito Santo, quando andavamo nei raduni con i giovani dove non c'era telefono, pregavamo solamente, c'era solamente la preghiera, e lo avessi ascoltato, soprattutto, perché ha parlato a me stessa, alla mia vita, non sarei come sono adesso. Forse avrei la pace che tanto cerco da tanti anni. Non so se mi sono prolungata, chiedo scusa a tutti. Fratello Giuseppe, ti stimo tantissimo, come stimo tutte le tue sorelle lì, siete di una dolcezza infinita tutte. Chiedo preghiera per la mia casa, chiedo preghiera per la mia vita, e che il Signore possa parlare e dirmi come mi devo comportare per essere una buona moglie, ma soprattutto per essere come Lui vuole. Perché voglio essere come Lui vuole, e se non deve continuare questa relazione, che mi faccia innamorare di Lui, che io possa essere innamorata di Dio come uomo, perché io cerco l'amore e solo Lui me lo può dare. E oggi come oggi, per quello che c'è in giro, non lo trovi, non si trova, perché dopo 5-6 anni ormai si lasciano, non c'è più niente, non esiste più niente. Arriva il primo e non esiste più niente. L'unico che non mi tradirà mai è Lui, quindi che mi faccia innamorare di Lui, che mi possa innamorare io di Lui, come mi posso innamorare della cosa più bella che esiste, perché è l'unica vera gioia, forse credo, anzi sono sicura, che è vero, l'unico amore vero che ormai esiste oggi. Vi ringrazio a tutti, scusate se vi ho preso tanto tempo, Vi saluto dalla Sicilia, vi seguo sempre. Pace a tutti e Dio vi benedica grandemente.
Grazie, sorella S. Dio benedica anche a te. Secondo me questa è la richiesta di preghiera più bella, di innamorarmi di Gesù. Signore, fammi innamorare di te, amare solo te con tutto il cuore. È bellissimo questo. E quando lo cerchiamo veramente con tutto il cuore, lui sempre, sempre risponde, sempre. Preghiamo per te, per un miracolo nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo matrimonio.
Amen.
Amen.
Amen, Gesù. Grazie, Signore. Dacci una parola per questa tua amata figlia, Signore, che è tornata all'ovile, Gesù. Grazie, Signore. Tito 2,4. Ti ho dato qualche scrittura per questa sorella, ce li hai lì?
Sì, sì, ce le ho. Tito 2,4. Sì. Per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli.
Grazie, Signore. Quello che sento dal Signore per te, dolce figliola, ti amo tanto nel Signore, ti voglio bene nel Signore. Quello che sento dal Signore per te è che Gesù ti dice, amata figlia, quello che ti mancava, amata figlia, ti mancava la comunione e relazione intima nello spirito con me, questo ti mancava, e la cercavi nella carne. E lo dico anche a tutti i miei figli, dice il Signore. Quelli che cercano la felicità, la pace nella carne e la cercano nella carne, non la troveranno mai nella carne. Troveranno solo gioie momentanee seguite da amarezza crescente. Devi sapere che quando dice il Signore, quando cominci a camminare in una bugia, sappi che una bugia tira l'altra, come è scritto nella mia parola, Matteo 25, Angela.
Matteo 25, 28 a 30.
Per favore, sì.
Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Dice il Signore, quello che sento io almeno, è che praticamente il Signore ti ha gettata nel tenebre di fuori.
È stato il suo desiderio di andare al mondo, non è il Signore che l'ha respinta.
Sì, lei ha recitato il Signore e il Signore l'ha gettata nel tenebre di fuori momentaneamente, sì. Per un tempo.
Sì, sì.
Israele per un tempo, 400 anni schiavo. Va bene, perché mettiamo quello che seminiamo. Lei è battezzata nello Spirito, pregava in lingue. Mm-hmm. Questo sia un campanello di avvertimento per tutti. I fratelli che parlano in lingue, che sono battezzati, che ci sentiamo chissà cosa. Va bene, quindi il Signore per un tempo ti ha rigettata, sorella. Va bene, però ecco che se tu rigetti Gesù, lui non ti corre dietro, rimarrai rigettata. Lui ti permetterà che cadi nelle tenebre di fuori dove c'è pianto e stridore di denti.
Sì.
Non è lui che ti getta, sei tu che ti getti. E lui, va bene, lui semplicemente permette che tu vieni, che cadi fuori dalla barca.
Mm-hmm.
Va bene, una chiesa vera è una barca. I fratelli veri di quella chiesa sono dentro. Ogni chiesa vera è una barchetta. Attenzione a non cadere fuori, ci sono pesci e cani. Ti faranno del male. Dice, ma io ho così le gioie, che bello nuotare libero, libero. Sì, ma c'è la libertà di Dio che sarebbe la porta stretta, la strada stretta. E poi c'è la libertà del diavolo che è la porta larga, fa quello che ti pare. Ma c'è sempre un conto da pagare, il salario del peccato è la morte. Romani 6, 23.
Mm-hmm.
Allora.
Sì, perché lei dice, perché se ho tutto quello che volevo, perché sono così vuota?
Ecco, sì, dentro, quando è fuori, sai, sorridente, sgargiante, allegria, barzellette, si mangia la pizza, si beve e si va a letto con un bel ragazzo. Quando torni a casa, c'è un conto da pagare. Trovi Gesù che ti aspetta. Dove sei stata? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? E ecco che ti senti in depressione, perché il bel maschio o la bella donna, quella bella donna sexy, la moglie di qualcun altro magari, non c'è più. Quei pochi minuti insieme sono spariti. E ti ritrovi con la tua veste bianca di Cristo infangata. E chi vuole una moglie adulta, un marito adulto? Nessuno.
Sì.
Cioè, Gesù in quel caso dice potete divorziare. Va bene. Però Gesù ti dice c'è il pentimento che si chiama il figlio prodigo che ritorna. Grazie Signore. Dammi la scrittura sul figlio prodigo. Primo Giovanni 1:7 per cortesia.
Prima Giovanni 1.
Nella scrittura del figlio prodigo.
7. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Bene, quello che sento per te, sorella, è che i tuoi peccati sono perdonati, perché il Signore vede il tuo cuore spezzato. Va bene? Il Signore ha visto le tue lacrime, ha visto la tua disperazione vera, ha visto, ascoltato il Signore la tua confessione vera, i tuoi peccati sono perdonati. Come è scritto Matteo 18, 21 e 22. Ascolta bene, sorella.
Matteo 18, 21 e 22. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me?
Quante volte perdoneremo questa figliola esse quando pecca?
Fino a 7 volte? E Gesù a lui, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
Gloria, gloria al Signore. Che nessuno nella nostra chiesa si permetta di pensare essere meglio di questa figliola. Nessuno osi pensare questo. Che non ci sia nessun fariseo tra di noi.
Amen.
Nessuno pensi essere migliore.
Sì,
questa sorella è migliore perché lei si è spezzata,
sì,
lei sta piangendo,
sì,
lei sta confessando e qualcuno nella nostra chiesa non l'ha ancora fatto. E tu sai chi sei. Io non lo so, perché Dio lo sa e tu lo sai.
È vero, perché lei ha detto che si vergogna tanto dei peccati, ma comunque li sta confessando in pubblico, sperando che gli altri impareranno dalle sue esperienze di non fare così.
Sì, e i fratelli che ancora non
e questo è pentimento vero.
Amen. Amen. I fratelli che ancora non l'avete confessato, sappiate che questa sorella non è che sta confessando solamente perché è superiore nello spirito, perché è più pecora di voi, più vicina al Signore di noi. No. Lei ha visto cosa... Il Signore Gesù è come Balaam che Dio gli ha aperto gli occhi e ha visto l'angelo con la spada che stava per ammazzare Balaam. E l'asino gli diceva, no, perché mi picchi? Gli diceva l'asino. Cos'è Numeri, capitolo 23, 24. Bene, questa sorella ha visto che stava andando al suicidio. E allora ha capito che non aveva scelta. E voi fratelli che siete, qualcuno di voi che magari nell'adulterio, qualcuno di voi che tratta il marito magari in un modo freddo, o voi mariti che trattate le mogli da mariti padroni, state ascoltando l'asino, diciamo fratel Giuseppe l'asino che vi sta parlando, e magari meglio di me vi parlerà lo Spirito Santo, state ascoltando? O volete andare avanti, 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 avanti finché l'angelo del Signore abbassa la spada? Questa sorella ha visto che ha detto che stava pensando al suicidio ed è lì la direzione che il diavolo vuole guidare. Quando il diavolo ti dice solo una piccola droga, solo una piccola siringa, ti sta guidando all'overdose, ma il povero disgraziato non lo vede, vuole solo una gioia momentanea, una gioia egoista, subito, adesso. Cosa mi interessa mia madre, i miei genitori, mia moglie? Io, mi datemi la droga. Perché? Perché sono uno stramaledetto egoista. E il diavolo ti sta guidando all'overdose. Il salario del peccato è la morte. Va bene, quindi fratelli, che voi, qualche fratello che ancora non sa, dice, ah, io non so, mi orgoglio, mi è superbia, io non posso confessare. Sta attento che c'è l'angelo con la spada alzata. Ascolta l'asinello che ti parla, che possa essere io, può essere un altro.
Amen.
Bene, qui Gesù, seduto per terra, scrive per terra. I farisei dicono, questa adultera, è giusto lapidarla. Giovanni 8, 10 e 11, ce l'hai, no?
Sì.
È giusto lapidarla. E nella legge di Mosè, vuoi andare contro la legge di Mosè?
Giovanni 8, 10 a 11. Gesù alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, vai e non peccare più.
Ecco, capito? Vai e non peccare più. Perché non peccare più? Non appena detto perdonate 70 volte 7, ma quello lì è un numero simbolico. Mm-hmm. Se tu continui e continui, alla fine, Gloria, Proverbi 29:1 credo.
Sì, Proverbi 29:1. L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio.
Quante gente muore di cancro, gente muore di malattie, incidenti di macchine, non è un incidente. Tanti di questi sono i giudizi di Dio, non sto cercando di spaventare nessuno. Non è gloria del diavolo, il diavolo non ha potere di uccidere gente a destra e a sinistra, no, ci ucciderebbe tutti. Dio permette. Sto parlando con mia moglie ieri, non so di cosa si parlava, stavo dicendo 4-5 volte io stavo per morire, ma sul serio però, sul serio. Prima volta 9 anni sotto un camion. Sento una mano che mi ha spostato, stavo finendo sotto un semaforo. Stavo finendo, venivo dal lavoro a 9 anni con biciclettino. E stavo cadendo sotto le ruote, sto camion incredibile, doppia ruote posteriore, e sbilanciato, stavo cadendo davanti alle ruote che si avvicinavano al semaforo. Una mano mi ha rialzato, mi ha addrizzato la bicicletta.
Wow.
4-5 volte minimo.
Una mano che non sai chi è
stato. Un vento, uno spirito, qualcosa mi ha raddrizzato la bicicletta.
Wow.
Ho urlato. No, no. Sono diventato una pozzanghera per terra. Il diavolo ha cercato di decidere, non era il mio tempo. Ok.
Grazie Gesù.
Allora, ripeti verso 11 di nuovo.
Giovanni 8, 11. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, vai e non peccare più.
Ecco, sento dal Signore che ti dice: io e il mio perdono, amata figlia, siamo sempre vicini a te. Chi c'ha prima Giovanni 2, 1 e 2?
Sì. Primo Giovanni 2, 1 e 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Propiziatorio vuol dire atonement. Atonement in inglese, in italiano, espiazione o pagamento. Mm-hmm. Sta dicendo, verso 2, lui è il sacrificio per pagare i nostri peccati. Non dice è stato. Lui, Gesù, non è stato sacrificio. Gesù è il sacrificio. Qui sta parlando al verbo presente. D'accordo? Mm-hmm. Gesù è il sacrificio che paga. Gesù sta pagando adesso, in questo momento. Ogni volta che pecchiamo, una martellata nella mano di Gesù. E lui, non si lamenta. Un adulterio, un'altra martellata sul chiodo.
Sì.
Stavo guardando, ho filmato ieri pochi minuti di The Passion di Mel Gibson, mm-hmm. La Passione di Cristo. Mel Gibson è il produttore, questo produttore cattolico che ha fatto questo film, La Passione, che alcuni definiscono il film più perfetto sulla passione. E Mel Gibson ha recitato dentro il film, ho scoperto che... Sai che Mel Gibson ha recitato, oltre a essere direttore?
No.
Sì, ha fatto solo una parte.
Quale?
E sono le due mani che crocifiggono Gesù.
Ah.
Perché ha detto, io l'ho messo in croce. Mel Gibson si è fatto filmare, e visto nel filmato si vedono proprio le mani che crocifiggono, sono le mani di Mel Gibson. Mel Gibson, dolce cattolico, vero uomo di Dio, peccatore come ti pare, d'accordo, e Dio non altra, non può usare solo peccatori, guarda me te. Va bene? Gloria a Dio.
Amen. Grazie Gesù.
Le mani del regista che crocifiggono Gesù. L'attore è rimasto così sconvolto in quel film che appena è finito il film sembra sta a predicare. Sta ancora predicando. Predica a destra e a sinistra, criticato da tutto Hollywood.
Mm-hmm.
Nessuno gli dà film. Predica troppo Gesù. Non è politicamente corretto. Allora, grazie Signore. Lui è, capito? Cerchiamo che questo ti entra nel cuore. Se oggi capiamo solo questo, è sufficiente. Se non capiamo nient'altro nella nostra radio oggi, se possiamo capire solo questo. Gesù non è stato il sacrificio propiziatorio 2000 anni fa. No. Gesù è adesso la propiziazione, che vuol dire pagamento. Gesù adesso sta pagando, in questo momento, pagando per i peccati che noi stiamo facendo adesso, i peccati che abbiamo fatto ieri, i peccati che faremo domani. Per questo la salvezza non si può perdere, perché non veniamo perdonati con le opere religiose e la candelina accesa. Veniamo perdonati perché Gesù nel nostro cuore, perché Gesù sta pagando, paga adesso, in questo istante. I peccati che faremo domani, Gesù domani pagherà. Perché? Perché 1 Corinzi 6 dice siamo stati comprati a un prezzo, apparteniamo a Cristo. E se apparteniamo a Cristo, noi non possiamo più decidere, come certi predicatori americani dicono, non possiamo più scegliere, non abbiamo più il privilegio, l'arbitrio di scegliere di andare all'inferno. Non possiamo più. Ho ascoltato predicatori che non sono d'accordo, predicatori di grido americani che vendono libri, eccetera. Dio non toglierà l'arbitrio, il privilegio di andare all'inferno, ma per cortesia, può stare zitto per cortesia. All'inferno neanche i demoni ci vogliono andare, figurati se ci va un cristiano. Ma allora perché fa adulterio? Perché è un imbecille, va bene? Perché è un cretino, come me e come te. Va bene? Oh, e allora dice, santo è comprato a un prezzo, una scrittura d'ora per conti, Giovanni 10, 27, 28, Angela, Giovanni 11, 25, 26?
Sì,
Giovanni 10, 27, 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco. Ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. E nessuno le rapirà dalla mia mano.
Capito? Siamo nella mano di Gesù.
Amen.
Il diavolo non ci può rapire.
Grazie,
le religioni
Gesù.
Con le loro false dottrine non possono rapirci. Potranno Amen. Convincerci che perdiamo la vita eterna perché questi pelandroni lo predicano. Ci potranno convincere, sì. Ma non potranno strapparci dalla mano di Gesù. Potranno convincere il nostro cervello broccolotto. Sì, ma non potranno toglierci dalla sua mano, dimmi.
E la sorella S è una dimostrazione di questo, perché lei è cresciuta con Gesù,
ecco.
Lei ha conosciuto Dio, la parola, ecco. Aveva lo Spirito Santo,
ecco.
E nel mondo non era felice.
Non era felice.
Tutte le cose così godevoli nel mondo,
era una pecora fuori
vuota,
binario,
e lo Spirito Santo l'ha portata, ecco, all'ovile di nuovo,
perché è una figlia di Dio,
perché
dice
la salvezza nel suo cuore non si è persa, era lì sempre,
era lì
aspettando, era lì, che lei si pente,
e ogni cosa sbagliata, disgraziata, maledetta che Dio ha permesso nella tua vita come momento in poi essere figliola, era Dio che ti correva dietro con le sculacciate. E ogni amore, ogni innamorato, ogni grande di Hollywood o delle discoteche che è stato un disastro, non ha mai funzionato, è perché Dio cercava di salvarti da un'eternità di vergogna, di Laodicea. Ma tu sei pulita, Lui ti ha recuperata. Ti vedo, guarda, ti vedo pulita, ti vedo brillante, ti vedo immacolata, ti vedo più vicina a Dio adesso di prima. Prima in chiesa parlavi in lingue, Spirito Santo, non eri così vicina a Gesù come lo sei adesso, dopo la caduta. Perché adesso finalmente con la faccia a terra, con le lacrime, dice il Signore, adesso che piangi lacrime vere, ora sei veramente la mia figlia, dice il Signore. Continua così, dice il Signore, vai e non peccare più. Gloria al Signore.
Amen. Grazie, amen. Gesù.
Amen. Gloria al Signore.
E Giovanni 11, 25 e 26. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai.
Credi tu questo? Wow. Alleluia. Chi vive e crede in me, non morirà mai. Per questo che puoi dire in Apocalisse 13, dove c'è il marchio della bestia, dove c'è l'anticristo, dove c'è il falso profeta, falso cristiano, dove ci sono tutti i demoni, la gente marchiata, può dire Apocalisse 13, 8, quelli che sono scritti nel libro dell'agnello, non della vita, no, lì si può essere cancellati, Apocalisse 3, 5. No, il libro della vita dell'agnello. Nessuno che è scritto nel mio libro, dice il Signore, e tu essere, Gesù dice, lo sei, sei scritta, può adorare la bestia, può ricevere il marchio, perché io, il Signore, ho una mano potente e il diavolo non può avvicinarsi a te, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Isaia 53, 7, 1 Pietro 2, 3, grazie sorelle per cortesia.
Isaia 53, 7.
Forza, svegliamoci per cortesia.
Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca.
Primo Pietro 2:23.
Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente.
Io sento sento dal Signore questa scrittura, sentito mentre pregavo per te stamattina, e quello che ho sentito in questa scrittura, che Gesù oltraggiato non ricambiava gli oltraggi. Ho sentito questa scrittura su quello che tu, perché io ho letto il tuo email, che le ha mandato anche un'email, riassunto dell'audio, e quando ho letto le tue parole che dice: adesso c'ho un marito che è un marito padrone, e manesco, e questo, quell'altro, però lei dice, però ha detto anche, però io lo amo perché è mio marito. Quello di prima non gliene frega niente di me, potevo, ma questo invece è geloso anche un po' troppo. Va bene, giusto, la gelosia fa parte dell'amore. Esodo 20 dice: io sono un Dio geloso. Quindi c'è anche un modo giusto, va bene? Siciliani famosi essere gelosi, serve un po' di gelosia. Se non c'è gelosia, non c'è amore. Solamente una gelosia equilibrata. Non deve essere manesca. Ma anche se manesco, dice Pietro, beati voi se soffrite come cristiani. E comunque se tu sei una buona moglie, come quella scrittura dice, insegnate le mogli ad amare i mariti. Capito? Accettalo come Gesù, come dice questa scrittura. Guarda, se ti dà qualche schiaffo, non sono d'accordo, io mia moglie non la schiaffeggio, grazie a Dio, va bene? Però se ha qualche schiaffo, perdonalo, come dice qua, maltrattato si lasciò umiliare, non aprì bocca. Agnello condotto al mattatoio, muta davanti a chi la tosa, non aprì bocca, si fece anche crocifiggere, non aprì bocca, quindi accetta qualche schiaffo, accetta qualche violenza. Sto dicendo che è giusto? No, sto dicendo che è sbagliato, ma sto dicendo accettala. Accettala e ama quello che, come Gesù ha amato, padre, non sanno quello che fanno. Oltraggiato non rendevo gli oltraggi, soffrendo non minacciava. Quindi non minacciare. Io mi ricordo una volta che mio padre mi ha dato una sculacciata, una delle più grandi della mia vita, avevo 5 anni, ha detto non andare in quel fiume, sono andato in quel fiume e stavo pericolosissimo, era un fiume molto pericoloso, c'era una turbina elettrica che andavi dentro lì e uscivi macinato. Mi ha detto non ti avvicinare, mi sono avvicinato perché io ero furbo e intelligente, mio padre mi ha visto, va bene, mi ha dato una sculacciata con la cinghia potentissima sul di dietro e sai nel mezzo della sculacciata sai cosa mi sono messo a gridare?
No.
Sì, ha detto me lo merito, è giusto, così a 5 anni. Perché? Perché ero figlio di Dio e capisci, già avevo lo spirito di Dio fino a un certo punto. Sono salvato a nove anni io. Sono salvato a 9 anni in una chiesa cattolica. Mi sono salvato. Lo sai? Quando ho preso la prima comunione. Lì mi sono salvato. E la mia vita è cambiata, non so se ho già raccontato questa storia. Gloria a Dio.
E una cosa voglio aggiungere, che la sorella S ha detto che da quando lei si è avvicinata al Signore nell'ultimo periodo, anche con il marito le cose vanno meglio, anche lui sta cambiando. Quindi ci sono grandi possibilità che il marito potrebbe essere una pecorella e lei sarà la chiave per portarlo a Gesù.
Amen. Quindi questa scrittura che è riuscita per te, Gesù che non ha oltraggiato, non ricambiava gli oltraggi, crocifisso non si ribellava. Crocifisso, lui ha aperto le mani ai chiodi. Quando il marito ti schiaffeggia, sorelle che avete mariti violenti, non sto dicendo mariti posseduti, adulteri, questo potete anche darvi, ma sto dicendo marito che non vuole farlo, però lo fa.
Mm-hmm.
Va bene? E avete... c'è speranza. Vedi, praticamente sto marito ti sta dando il trattamento che ti sei meritato in questi anni. Sto dicendo che è giusto? Non sto dicendo che è giusto. Non è giusto che crocifiggano Gesù, però è stato giusto che lui ha accettato con amore. È il tuo turno, è la tua croce, è il tuo calvario. E vedrai che facendo così, vedrai. Perché lui ti ama sul serio, è geloso. E ti ama sul serio.
Amen.
Va bene, farà sbagli. Però col tuo amore, guarda, non c'è niente di più grande dell'amore di una donna che è maltrattata dal marito, lo perdona e lo ama. Praticamente, guarda, lo distruggi. Distruggi il diavolo, il male nel suo cuore. Va bene? Io ho una moglie così che a volte mi arrabbia e lei viene tutta dolce. E mi fa sentire una straccia, uno straccio da lustrare le scarpe mi fa sentire. Ma questa donna è... quando è che me la sono meritata io, no, così? Lei è così, mi arrabbia, lei viene e dice... sembra lo Spirito Santo. Capito? Finalmente, a 49 anni io. Dio ci ha messo 49 anni a prepararmi un matrimonio buono. Passato tutti i colori. Va bene, quindi guarda, grazie Gesù. Poi lei diceva anche che pochi mesi fa, dopo 15 anni, sono entrata in chiesa. Ho bisogno di Gesù, ho bisogno che Dio entri nella mia vita, nella mia casa. Ho bisogno di sapere se ancora mi ama. Perché non sento più che altro, non sento altro che ripudio per me stessa, per la mia vita. Ti chiedo di pregare per me, se mi è ancora concesso di chiederlo. Guarda come parla questa figlia.
Sì.
Pace, ti seguo, eccetera. Ecco, guarda, è come se il Signore ti dice, tu figliola, ti stai giustamente giudicando e ti stai giustamente condannando, va bene, per i tuoi peccati, dice il Signore, però lo stai facendo secondo la legge di Mosè. In base a questo tutti meritano la morte. Però adesso vieni da me, vieni da Gesù, impara dalla mia legge di amore e di perdono. Perché figlia mia, vedi, venendo a me, vieni perdonata. Salmo 103, 10 al 22.
Salmo 103, 10 al 22.
Nel nome di Gesù Cristo.
Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore. Amen.
Alleluia, alleluia. Verso 11. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono, che lo cercano. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Così dice il Signore, io ti purifico adesso, o mia amata figlia. Come un padre che è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Verso 13. Alleluia, alleluia. Allora, gloria a Dio, sorella, questo è il messaggio.
Grazie, Gesù.
E è bello come il Signore aspetta affinché alla fine il peccatore o la peccatrice si sveglia, come da un letargo, come da un sonno. Sono stanco di peccato. Torno all'ovile, torno a Gesù Cristo. Ora Gesù ti chiama, sei chiamata. Il modo per uscire dalla fossa completamente, vai in tutto il mondo e dai il suo amore, la sua salvezza a tutti. Evangelizza il suo amore. E se sarai una buona moglie nel piccolo, se tu sarai una buona moglie per questo marito, e allora avrai imparato, subendo a volte ingiustizie, ad essere una buona sposa di Cristo. E allora impegnati nel servizio per il Signore. Devi mettere Gesù e cercare Lui prima. Prima di quello che tu cerchi che è buono per te. Cerca cos'è buono per Gesù. Cerca per la sua gloria. Tu e noi e tutto intorno a noi sono cose secondarie.
Amen.
E preghiamo per la tua casa. Sì, sì, figliola. Benedizione sulla tua casa, mentre tu ubbidisci. E allora siamo tutti dei figlioli prodighi. Figlioli prodighi che torniamo a casa, torniamo finalmente da Gesù.
Amen.
Grazie, Signore. Figliol prodigo. C'hai un figliol prodigo.
Di Marcello Marocchi.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa, innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto: Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo. Lui mi ha visto ed ero ancora lontano, e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fosse il mondo. Ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde, se vince l'amore. Non mi lasciare da solo a far festa, a cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo. Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo. Credevo di volare e non c'era il cielo.